Spazio Libero, periodico di interviste, incontri ed approfondimenti.
Buona giornata ai nostri ascoltatori, torna il nostro gradito ospite in studio Luca Rota, ciao.
Ciao Dario, buongiorno agli ascoltatori, sai che ogni volta che sono qua mi sembra di vivere un déjà vu, come
di
se ci fosse già
casa.
Stato, no, un luogo non del tutto sconosciuto.
Non del tutto sconosciuto, allora oggi Luca Rota è qui con noi per parlare della sua nuova pubblicazione che ho avuto il piacere di leggere durante la mia vacanza estiva. Un romanzo, La mia ragazza quasi perfetta. Prima però di parlare del libro, per gli ascoltatori, quei pochi che ancora non conoscono Luca Rota, ricordiamo che è nato a Lecco nel 71, abita a Carenno, in Alta Valle San Martino, tra le montagne delle Chese. Abbiamo letto dal suo sito una scelta non casuale, ma proprio per stare in mezzo al verde, alla pace e della montagna. Ha già pubblicato Dal cielo tornerà l'antica luce, Keltia, Edenalia, nuovi autori, Versi regolari, Mef Maremmi, Libero, Giraldi, poi ha fatto anche altre pubblicazioni, conduce qui in radio Radio Tule, trasmissione di intrattenimento culturale e intellettuale, lunedì sera, cura il blog di cronache da Tule, il suo sito è lucarota.it, praticamente lo conoscete tutti. Allora, parliamo di questo
ecco
romanzo.
Perché c'era Radio Tule, ecco perché il luogo mi è noto.
Il luogo ti è noto. Allora, senti Luca, questo libro è un cambiamento di rotta, senz'altro, rispetto alle pubblicazioni precedenti, più classiche. Io ho avuto modo di leggere questo libro, l'ho trovato senz'altro diverso, comunque molto piacevole la lettura estiva, che comunque diciamo una pubblicazione che rispetto a ciò che hai fatto prima, per alcuni aspetti più classico o anche pesante, se vogliamo, tra virgolette, più serio, questo si lascia bere, diciamo così. E allora, perché questa svolta il romanzo di che ha come protagonista, poi lo vedremo e parleremo anche del protagonista Tizio Tartanzi?
Beh, guarda, innanzitutto ti ringrazio di avermi dato prove concrete fotografiche dalla lettura del libro, che conserverò e userò nella promozione.
Bene.
Dunque, è un cambiamento di rotta abbastanza evidente, però solo superficiale. In effetti, se qualcuno ha letto soprattutto il libro, cioè il precedente libro, e l'avrà trovato molto, molto difficile, dicevi tu anche quasi pesante, in effetti non era proprio di facilissima comprensione
lettura.
E lettura immediata. Però dico che non è un cambiamento, o meglio, è un cambiamento sì, ma solamente di forma, ma non di sostanza, perché alla fine gli argomenti che tratto anche in questo nuovo romanzo, La mia ragazza così perfetta, sono gli stessi che tratto anche il libro e che ho trattato alla fine anche nei libri di poesia, ovvero sia soprattutto e di base un tentativo di leggere la realtà, la nostra realtà che ci circonda, quella quotidiana, in maniera diversa o alternativa rispetto a quello che invece ci viene offerto normalmente dai media, dall'opinione pubblica, da tutto quello insomma che...
Comunque lo fa in modo più scorrevole, più semplice per molti aspetti, più facile
sì,
insomma.
Sì. Per ti spiego un po' la genesi mia filologica, diciamo. Il primo libro, forse in assoluto, che io mai volevo scrivere, insomma, era un libro umoristico, un libro divertente.
Come questo, insomma.
Esatto, come questo. Il che non è assolutamente facile, perché per scrivere qualcosa di divertente e che lo sia effettivamente e che non sia una cosa pacchiana, stupidotta, magari anche idiota, ci vuole una certa applicazione, perché è facile incorrere nella gag, che è molto facile, insomma, in maniera un pochino da cabaret, però scrivere un testo che sia effettivamente umoristico e che abbia comunque anche un significato serioso, diciamo, non è così facile. Era uno dei primi testi che volevo scrivere, non ce l'ho mai fatta, ci ho provato più volte ma non mi riusciva, mi uscivano le poesie, mi è uscito
i prodotti che conosciamo.
Esatto, mi è uscito quello che poi è stato pubblicato. Mi sono dovuto, tra virgolette, applicare, studiare a fondo per qualche anno la letteratura umoristica di tutto il mondo, soprattutto quella anglosassone, che è un po' la scuola principale dello humor, il famoso humor anglosassone, non
inglese, per niente,
molto celebrato,
inglese.
Esatto. Che è un po' il fondo, la base per tutto lo humor che poi anche oggi circola anche nella stessa televisione. E poi un bel giorno mi è venuta in mente una piccolissima idea, che tra l'altro non aveva come protagonista Tizio tra tanti, ma aveva come protagonista Sandro, il cane.
Sandro.
E l'ho buttata giù. E,
ma ecco, per chi come... spieghiamo, perché magari uno dice: ma chi è Sandro? Sì. È il cane nel libro del protagonista.
Ed è un cane abbastanza particolare, perché
ha delle capacità incredibili.
Esatto,
guida la macchina,
sì.
Diciamo.
Guida la macchina, però non sa fare la retromarcia, perché non sa mettere con la zampa, non sa muovere la leva del cambio. Sì. È molto orgoglioso delle proprie pulci, però insomma, il primo nucleo del romanzo è stato appunto questo piccolo pezzettino che però io ho buttato giù come. Così, sai quelle cose che metti giù e poi magari metti da parte e non guardi più perché non ti sembrano niente di particolare. Invece, dal momento che l'ho buttato giù, l'ho riletto, quasi automaticamente è cominciato da questo piccolo nucleo di parole a girare intorno un testo che si formava inizialmente nella mente, poi ho cominciato appunto anche a scriverlo ed è venuto fuori
il romanzo.
Testo.
Perché ricordiamolo, è un romanzo. Ecco, romanzo. Senti, entriamo un po' in questo libro. Ora, ripeto il titolo, La mia ragazza quasi perfetta, poi alla fine dell'intervista vi diremo dove trovarlo, come trovarlo, è di Senso Inverso Edizioni, parleremo anche magari di questa piccola casa editrice e dei problemi delle piccole case editrici, problemi soprattutto di visibilità. Allora, chi è Tizio Tratanti, il protagonista? Io mi sono fatto l'impressione di un genio che forse non sa di esserlo, un po', diciamo, maniaco sessuale per alcuni aspetti,
no,
e io ci vedo molto anche l'autore in questo Tizio Tratanti,
no,
anche se l'autore smentisce. Allora,
se forse non dicevi quella cosa di prima, magari dicevo di sì. No, più che maniaco sessuale, che è una espressione un po' forte, direi che è un romanticone.
Un po'.
È un romanticone a cui piacciono molto le ragazze, però ha qualche difficoltà nell'approcciarsi.
Sì, ma anche qualche predilizione di natura.
Anche, sicuramente, sì. Sostanzialmente Tizio Tratanti è un classico trentenne che vive di una certa rendita della quale si può sapere appunto leggendo il testo, che cerca lavoro, che ha i problemi che hanno tutti i trentenni, ma cerca di affrontarli in maniera appunto diversa, cercando di ingegnarsi, cercando di inventarsi cose particolari che lo possano aiutare a risolvere i piccoli grandi problemi della vita quotidiana. E a un certo punto questo Tizio Tratanti, il cui cane è appunto Sandro, e lui vive col cane in un piccolo appartamento di città, nel classico condominio di mezza periferia, insomma.
Mi pare aveva qualche problema come tutti coi vicini.
Coi vicini, esatto. Un bel giorno nel correre al parco, nel fare footing, vede una ragazza bellissima, che appunto gli sembra la cosa più bella che possa esistere al mondo, come a qualsiasi uomo può sembrare una donna molto bella, viceversa una donna con un uomo. Insomma, la perfezione è fatta persona, diciamo. Se ne innamora perdutamente, cerca in tutti i modi di conquistarla. Il problema è che questa ragazza ha un difetto particolare,
che non diciamo, però
questo invece lo posso dire, dimostra che in effetti anche ciò che può sembrare perfetto magari sotto sotto non lo è.
Quindi questo è il messaggio che vuoi dare.
È uno dei messaggi che è insito nel libro, o meglio, se si vuole vedere la cosa da un altro punto di vista, non è forse così importante ambire alla perfezione assoluta, perché alla fine poi la perfezione è anche un limite oltre il quale non si può andare, ma magari a volte è meglio che accontentarsi, magari è meglio a volte vivere di quello che si ha a disposizione, sfruttandolo al meglio, cercando di goderselo al meglio, piuttosto che rincorrere magari dei sogni che poi alla fine sono assolutamente irrealizzabili e ci portano poi a combinare
chissà quali guai. Ecco, è un romanzo molto divertente, come scrivi, surreale. Che vuole dare forse un messaggio, mi fa di capire un messaggio di ottimismo. Tu come pensi? Cioè, che impressione, con quale scopo hai fatto questo libro? Cosa vuoi suscitare nel lettore?
Beh sì, il messaggio di fondo è assolutamente positivo, e in ciò in effetti si discosta abbastanza, per esempio, da Libero, che invece non aveva un messaggio finale soprattutto assolutamente positivo, soprattutto a livello dello sguardo sulla società contemporanea. Qua Tizio Tratanti è un inguaribile ottimista, nel senso che quando si ritrova davanti a un problema cerca sempre la soluzione migliore per affrontarlo e per risolverlo, non si ferma mai contro appunto qualche ostacolo, ma cerca di andare oltre. Il messaggio di fondo che poi alla fine si vorrei dare è un messaggio, diciamo, superficiale, vuol dire quello che si può ridere anche dei problemi della vita quotidiana, si può affrontare anche con un piglio positivo, cioè no, senza drammi, senza tragedie, senza magari quelle sensazioni che spesso, appunto, come dicevo prima, la città ci porta a vivere e che sono abbastanza negative, cioè il disfattismo, insomma, che poi porta magari anche al menefreghismo, all'egoismo. C'è un messaggio appunto di positività assoluta e di cercare, soprattutto facendo facendo forza su se stessi, avendo fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, cercare sempre di risolvere i problemi che la vita ci pone davanti, che possono essere piccolini e divertenti, magari a volte abbastanza futili, come possono essere a volte anche magari grandi problemi. E questo è il primo messaggio fondamentale. Poi c'è un messaggio generale che è quello di far ridere in maniera intelligente. Come dicevo all'inizio, è un libro divertente che però non vuole essere solamente comico to court, cioè senza altri fini, ma vuole comunque cercare di far ragionare sugli argomenti che tratta, ridendo, ma attraverso la risata, che poi a volte sai, è anche una liberazione da
uno sfogo,
per la mente, da uno sfogo, eccetera. E ci può aiutare appunto a liberare la mente dalle questioni quotidiane per poter ragionare magari anche un po' meglio su quello che è importante veramente nella vita, come appunto dice anche la stessa piccola silloge che c'è in quattro di copertina. Il libro alla fine va anche a toccare quelle piccole grandi cose importanti nella nostra vita, che magari a volte non tralasciamo, non ce ne rendiamo conto di quanto siano importanti, però sono poi quelle che
in
ci fanno andare
avanti. Certe situazioni poi le rivaluti,
esatto,
e le tieni in debito conto. Abbiamo ospite in studio Luca Rota, per chi non l'avesse riconosciuto, per la presentazione del suo ultimo romanzo, La mia ragazza quasi perfetta, di cui stiamo parlando. Senti Luca, forse il finale di questo romanzo non è tanto scontato. Diciamo che chi l'ha letto, magari, questa è la mia impressione, non dico di essere stato deluso, perché non lo sono assolutamente, però magari pensavo qualche altro finale, un finale diverso. Poi però c'è un altro particolare di cui ti volevo chiedere, e mi spiegherai, questo libro mi dà l'impressione che non sia finito lì. Questo romanzo non è finito,
sì,
lì.
E infatti cerco di farlo capire, come tu l'hai capito nelle ultime pagine. In effetti, La mia ragazza quasi perfetta è il primo di una trilogia. Sono tre libri nei quali si dipana completamente la vita di Tizio Trattanti, da questo primo episodio, cioè dall'incontro con questa bellissima ragazza, fino al finale.
Quindi
si legge il terzo libro.
Pensare che arriveranno due altre pubblicazioni.
Sì, esatto, sì. Una già finita, una in corso di finitura, diciamo così. Però sono
bene, ci dai un'anteprima. Parliamo un po' delle case editrici. Questo libro è pubblicato, tu vedo il tuo curriculum, hai sempre cambiato casa editrice, anche questa è un'altra casa editrice, forse il minimo comune denominatore come quelle precedenti, è una piccola casa editrice, piccola nel senso economico del termine probabilmente, vogliamo dire non è uno dei marchi più prestigiosi, il senso inverso edizioni, ed è forse questo che può dare meno visibilità. Se vuoi su questo ti lascio dire ciò che vuoi, perché anche voglio dire l'editoria è nelle mani di pochi e i piccoli insomma devono sgomitare per emergere.
Beh, ti sei praticamente dato la risposta da solo in pratica. Premetto solo che io ho scelto senso inverso per pubblicare questo libro perché nonostante avessi anche altre proposte da altri editori già più affermati, mi è piaciuta l'idea che questa casa editrice, che è nuova perché è nata praticamente all'inizio del 2010, appunto perché è nuova potesse avere una maggior spinta, un maggior impulso a farsi conoscere, quindi a spingere anche i propri stessi autori rispetto magari ad altre case più affermate. Fermo restando che il mercato italiano, come appunto dicevi tu, è un mercato abbastanza tipico per la realtà italiana.
Ecco, scusa se ti interrompo, ti faccio solo un esempio. Io in queste settimane sono andato in diverse librerie e devo dire si vedono solo quei tre o quattro grossi editori, almeno esposte nelle librerie principali. Andare a cercare autori o case editrici minori si fa molta fatica.
Sì, esatto, è vero. Appunto, c'è un cartello.
C'è un cartello.
Senza mezze misure, senza mezze parole, insomma, c'è un cartello in Italia formato da una grande casa editrice che fa da capofila, è inutile fare i nomi perché si può capire quale possa essere, seguita da quelle 4-5 altre grosse case editrici che sostanzialmente controllano, diciamo, il 90-95%.
Che poi sono gli autori dei vari premi Strega, Bancarella,
esatto,
cose di questo
esatto.
tipo.
Esatto, ma la parola controllano deve essere intesa nella maniera più ampia possibile, nel senso non è che controllano solamente perché sono i primi posti delle classifiche di vendita, ma controllano proprio anche concretamente il mercato, ovvero sia controllano le catene di distribuzione, controllano le più grosse catene di vendita, sia online che quelle delle librerie classiche,
librerie
diciamo.
Classiche.
Controllano i canali promozionali, per cui per un piccolo editore trovare una porticina in questo muro, insomma, abbastanza dura, abbastanza alto, è sempre più difficile. c'è anche un'altra questione di fondo. L'Italia purtroppo non è un paese in cui non si legge granché, per cui anche i volumi di vendita spesso sono talmente piccoli per queste case editrici che non riescono a conseguire la forza per poter andare da un distributore nazionale e dire no, io voglio essere distribuito come distribuisci,
diciamo, tal casa, diciamo, manca il mercato, insomma.
Manca il mercato, sì, però è vero, ripeto, quello che tu dicevi, cioè che quel mercato che c'è è molto, molto
monopolizzato.
Chiuso, molto monopolizzato. Ho partecipato poco tempo fa a una discussione insieme a una diciamo organizzazione di editori indipendenti che si chiama il Mulino a Vento si chiamano, del quale sul blog ho pubblicato molto spesso i comunicati stampa, che stanno cercando di fare fronte comune, diciamo, a posto di essere tanti piccoli che combattono il grande e alla fine si combattono a vicenda, cercare di creare una cooperativa, diciamo, una specie di, come dire, di associazione di categoria dei piccoli editori indipendenti che uniti possono avere un qualcosa di più di forza per andare a poi guadagnare quota anche sul mercato. Loro stessi appunto ritengono che sia una cosa molto difficile da fare, però tentare non nuoce, come si dice, per cui cercano di farlo. Stanno portando avanti iniziative come per esempio anche quelle del combattere la vendita dei libri a basso costo negli ipermercati, perché sono comunque anche quelle delle quote che vengono tolte alle librerie, magari le librerie piccoline. Noi siamo a Corso Corte e abbiamo visto la fine che ha fatto l'unica libreria, l'ultima libreria che ha aperto qua.
Questo la dice lunga sul fatto che appunto ci sia o non ci sia il mercato.
Ripeto, c'è poca gente che legge, però quella poca che legge viene spesso dirottata da mirabolanti campagne promozionali, un sacco di soldi spesi appunto in pubblicità verso i soliti e non verso gli altri.
Ecco, senti, se i nostri ascoltatori vogliono leggere questo romanzo, La mia ragazza quasi perfetta, abitano a Lecco piuttosto che a Calozio Corte, un bergamasca, che cosa devono fare?
Dunque, possono provare a chiedere alla propria libreria di fiducia se l'hanno in casa. Se non l'hanno, lo possono ordinare tranquillamente, perché viene sicuramente fatto arrivare in pochi giorni. A Calozio Corte, quindi per gli abitanti di Calozio Corte che non vogliono muoversi o non abbiano la possibilità di farlo, lo possono trovare presso l'edicola, l'edicola Manzoni
centrale,
oppure presso la cartolibreria Aurora in via Martire della Libertà, o Piazza Vittorio Veneto ancora, forse. Vabbè,
è lì,
è conosciuta, insomma, è conosciuta. Lì ci sono in vendita le copie del romanzo. Oppure ci sono i classici, ormai nuovi canali di vendita sul web, quindi ibs.it, bol.it, libreriauniversitaria.it, Woods, insomma tutte le principali librerie online
l'hanno
a disposizione, sì. Per maggiori dettagli si può andare sul sito del sottoscritto, che è www.lucarotta.it, lì trovate proprio tutte le possibilità con le quali poter acquistare
il libro, magari anche pubblicazioni precedenti.
Costa 12 euro, quindi anche in questo caso prezzo abbastanza contenuto rispetto anche ad altri libri che si trovano sul mercato, e rispetto, torno un attimo al discorso di prima, ai libri delle grosse case editrici che costano solitamente dei 18, 20, 22 euro.
Certo. Bene, grazie Luca Rota, complimenti, aspettiamo le prossime pubblicazioni, quindi se volete farvi anche quattro risate, perché è molto divertente, oltre che essere stimolante sui piccoli e grandi problemi della vita, questo nuovo romanzo di Luca Rota, La mia ragazza quasi perfetta, proprio quasi.
Quasi, esatto. Dico un'ultimissima cosa, leggetelo due volte, una prima volta per ridere, una seconda volta per pensare.
Per pensare, okay. Sì, la prima reazione forse è più divertente, sì, che di riflessione. Bene, farò la stessa cosa, grazie. Bravo. Ancora e buona giornata.
Grazie, grazie.
Spazio Libero, periodico di interviste, incontri ed approfondimenti. Thank you.